noi, o Padre, vogliamo esprimerti la nostra riconoscenza perché ci sorprende continuamente la tua tenerezza, il tuo amore che non viene mai meno, la tua instancabile cura per ciascuno di noi. Ti vogliamo esprimere tutta la nostra gioia nella scoperta quotidiana che facciamo del senso che ha il nostro essere figli, ma soprattutto è facendo questo cammino filiale che veniamo a conoscere sempre più profondamente il mistero della tua realtà di Padre. Tu sei veramente il Padre del Signore nostro Gesù Cristo e sei colui che Gesù ci ha mostrato attraverso il suo volto. Guardando Lui, noi vediamo te, ed è Gesù stesso che ci ha detto: chi vede me vede il Padre. Noi in Gesù vediamo il servo buono, colui che si è messo all'ultimo posto, che ha lavato i piedi, che non ha chiesto nulla in cambio, che ha offerto la sua vita e continua a offrirla per noi attraverso i sacramenti, soprattutto l'Eucaristia. Grazie Signore Gesù, perché il tuo esempio, la tua vita, la tua persona risorta in mezzo a noi è uno stimolo continuo ad andare oltre le nostre grettezze, le nostre povertà, la nostra realtà spesso povera, in cui noi facciamo esperienza di compromessi, di doppiezze, di fragilità. Grazie perché tu ci porti avanti giorno dopo giorno e senza chiederci nulla sei contento solo di stare con noi. Tu che hai voluto farti servo di tutti per amore. O Spirito Santo, tu che sei il cuore stesso della Trinità, l'amore del Padre e del Figlio, apri il nostro cuore a un desiderio di sempre maggiore profondità, intimità, verità. Vieni a operare in noi, perché diventiamo sempre più figli, sempre più fratelli, sempre più capaci di gioire del fatto che apparteniamo a questa grande famiglia che è la Chiesa, che è il corpo di Cristo. O Maria, tu che sei la nostra madre, e tu che continui ad essere la madre di ciascuno di noi, donaci di entrare nei sentimenti profondi di Cristo e di diventare sempre più capaci di imitarne le misteriose profondità. Amen. E ancora Paolo riprende, vedete com'è il filo rosso della libertà, libertà che non è mai disgiunta dall'amore, dalla carità, libertà che deve diventare dono di sé. Ancora riprende, libero com'ero da tutti, notate bene come era cominciato il capitolo 9, non sono forse io libero? Eccolo qui che riprende, vedete, il capitolo, il versetto 19 riprende di nuovo questo tema, ecco, libero com'ero di tutti, ecco, e si vede, insomma, l'esempio che Paolo ha presentato, no? La condizione che lui ha fatto vedere, chi piuttosto preferirei morire che farmi togliere questa libertà di amare fino in fondo, di giocarmi, preferirei morire piuttosto che accettare i diritti che io ho, dei diritti, ma io non li uso, non li voglio. Ho deciso di non usare questi diritti. Ebbene, libero com'ero da tutti, ecco, capite, questa libertà che vuol dire mancanza di condizionamento, vedete, libero da, proprio c'è questo libero da. C'è proprio in greco, eleutheros gar on, essendo libero, ek panton, proprio c'è questo ek che è il da in greco, in italiano. Io libero da tutti, quindi non ho subito condizionamenti da nessuno, condizionamenti anche da, fa tutti così, capite, no? C'è un condizionamento della adeguarsi, visto che tutti fanno così, perché dovrei fare diverso? Una rondine non fa primavera, perché dovrei essere l'unico a far diverso? Alla fin fine, poi è giusto, è un diritto, perché non dovrei servirmi di questo diritto? Paolo invece sottolinea la propria originalità, la propria unicità. Qual è la maggiore fedeltà? Essere fedeli a ciò, ai miei diritti, o essere fedele alla mia originalità? Sono fedeltà diverse. Certo, la mia originalità è il mio destino, capite? Abbiamo trovato questa parola Anank, questo destino ineluttabile, abbiamo chiamato, che è quello di diventare Vangelo, diventare buona notizia con la propria vita, e questo non è tanto l'annunciare, far prediche, catechizzare, dare dei contenuti, no, assolutamente no. Quindi, perché l'ho fatto? Notate bene, mi sono fatto servo di tutti, il servo è proprio... Non c'è proprio la parola servo, cioè, è doulos, cioè la parola doulos, io mi sono fatto, ho servito, ecco, quindi più che dire fatto servo, lui dice ho servito, no? Tutti, quindi sono fatto servo per guadagnare il maggior numero, e qui siamo il perché ho fatto questo, la mia preoccupazione è quella di non escludere nessuno. E già vi dicevo, qui abbiamo un eco di quello che dice Gesù, no? Padre, non ho perduto nessuno di quelli che tu mi hai dato. La preghiera di ringraziamento di Gesù nell'ultima cena di Giovanni, la grande preghiera sacerdotale, non ho perduto nessuno. Oppure ancora prima dice, il Padre non vuole che nessuno si perda. O ancora, non sono venuto per condannare, ma per salvare. Quindi questo Gesù che è il Salvatore, è colui che, tant'è vero, il nome di Gesù vuol dire colui che salva. Quindi io sono colui che salva, e quindi non sono colui, voglio salvare il maggior numero. Ed è ancora peggio, in Gesù è ancora più duro quando Gesù dice, non ho perduto nessuno se non il figlio della perdizione. Greco è ios tes apoleias, che guarda caso non è Giuda, è figlio della, perché spesso noi siamo lì e diciamo, ecco, perso tutti tranne il figlio da chi è, il figlio della perdizione. Io quando domandavo ai ragazzi, chi è il figlio della perdizione? Tutti, Giuda. Perché? Ma perché noi abbiamo bisogno di avere sempre qualcuno peggiore di noi. Io sono arrivato, ma non fino a Giuda, quindi devo mandare pure all'interno qualcuno, no? E invece è San Paolo che ci fa capire chi è il figlio della perdizione, quando San Paolo dirà, altrove, non è in questa lettera ai Corinzi, ma quando dirà, Cristo si è fatto maledizione per noi, la lettera ai Romani, si è fatto maledizione, cioè perdizione, cioè quando chi è il figlio della perdizione è Gesù stesso, Padre, pur di non perdere nessuno mi sono perso io. Capite che è diverso, Cioè, è un po' come la mamma che vedendo il bambino che viene travolto dal camion, e cosa fa? Si butta, mi perdo io purché non si perda lui, no? Capite? Non so se rendo l'idea. Quindi io mi sono fatto figlio della perdizione, non ho perso nulla, tranne me, che mi sono fatto figlio della perdizione. Infatti davanti a lui ci si copre la faccia, infatti davanti a lui si dice assolutamente no, questa è anche la versione che le dà Fausti, per fortuna, nel senso che non mi sono sentito solo nel leggere in questo senso il Vangelo di Giovanni, perché tanti commenti dicono è Giuda, ma certamente no, è il figlio della perdizione, Gesù che si fa perdizione, che si è fatto maledizione per noi, c'è scritto maledetto chi pende dal legno, e lui si è fatto maledizione. Perché ha voluto farsi ultimo per non escludere nessuno, no? Capite? Quando il beato Charles de Foucault, preso, ormai lo capite, lui era un convertito ed è rimasto un convertito, ora i convertiti soprattutto in tarda età sono sempre abbastanza esagerati, no? e quindi un po' aveva questo desiderio di estremo e continuava a scrivere a suo padre spirituale. Io dico, povero Rabbi Vlain, poverino, avere un figlio spirituale di quel genere lì non è più pace, perché non gli andava bene niente. Arrivava in un posto e diceva sto troppo bene, andava in un altro posto e diceva qui sto ancora troppo bene, e poi usciva da un monastero e entrava in un altro perché qui sto ancora troppo bene, perché devo scegliere, ma Gesù era più povero di me, quindi ancora via un monastero povero, trovava uno più povero, finalmente arriva a Nazareth, arriva dalle Clarisse, chiede un posto per poter andare, per poter essere lì, e dice ma datemi un posto anche nel giardino, e lì si danno un posto dove c'erano i rastrelli, le vanghe eccetera, 2 metri per 1 grosso modo, non di più, e lui dormiva dentro lì. E poi scrive al padre Vlain dicendo perdonatemi padre mio, ma qui sto ancora troppo bene, sto bene come un papa. E allora dice devo raggiungere l'ultimo posto, poi ha una grande illuminazione proprio a Nazareth. Lui va a Nazareth e dice Gesù lì si è fatto ultimo, a Nazareth è diventato l'ultimo degli ultimi, una vita nascosta di Gesù, quindi vita nascosta, poi arriverà una vita nascosta dei Tuareg, no? Lui ora quando arriva lì e dice vorrei occupare l'ultimo posto, e poi si arrende, dice no, non posso occuparlo perché l'ha già occupato lui, posso occupare solo il penultimo. Capite? È bellissimo questo, vuol dire che Gesù ha occupato l'ultimo posto, lui Paolo conia un termine terribile, e kenosen, che poi dopo dal punto di vista teologico fonda la parola kenosis, no? O kenosis o kenosis, che vuol dire l'annullamento, cioè Gesù ha scelto proprio l'ultimo posto per essere sicuro di non escludere nessuno. Capite che bello questo? Il vero maestro, no? Lo chiamavano didascalos, maestro, didascale. Perché? Qual è il vero, più grande maestro? Un vero professore a scuola, di chi è preoccupato? Dei primi della classe, e quando loro hanno capito tutti? Oppure dice, ok, se io riesco a farlo capire al più zottico di tutti, a quello che capisce niente, allora li ho raggiunti tutti. Allora, per essere sicuro di non escludere nessuno, Gesù va a occupare l'ultimo posto, così nessuno potrà dire io sono l'ultimo, no? Si è fatto ultimo lui. E così lui, gli altri saranno sempre comunque i penultimi rispetto a lui, perché nessuno è mai stato come Dio, ed essere Dio e diventare l'ultimo di tutti davanti a cui si copre la faccia. Allora capite che cosa ha in mente Paolo quando parla di questo? Mi sono fatto servo di tutti per guadagnare il maggior numero, non per guadagnare tutti, ma per guadagnare il maggior numero. E qui spiega che cosa ho fatto, qual è il suo stile. Mi sono fatto giudeo con i giudei per guadagnare i giudei. Lui è giudeo, e per cui dice ho accettato anche di osservare la legge al centesimo, al millimetro, essere fedelissimo, perché non voglio perdere i miei fratelli. Pensate cosa ha fatto Paolo, no? Cioè, tutto il racconto, perché vai a Gerusalemme? Perché vai a... Leggete gli Atti degli Apostoli, noi abbiamo commentato a lungo questa storia di Paolo, che decide di andare... Quando tutto il racconto, perfino lo Spirito Santo, ogni volta che arrivava in qualche posto, gli dicevano, guarda che se vai a Gerusalemme ti aspettano grandi guai, non andarci, e poi perderai un sacco di tempo. Infatti a Gerusalemme poi arriva, lo fanno prigioniero, lo mandano a Cesarea, e rimane lì a fare un tubo in quella prigione, perché intanto c'è il procuratore che comunque era uno dei soliti Batman di cui siamo abituati, no? Che ha bisogno di soldi, pensava che Paolo avesse soldi da dare, se lui mi dà dei soldi io così, intanto lo tengo in galera perché non si sa mai, questo qui, e allora, capite, anche lì... Paolo dice, ma io devo andare a Gerusalemme, cioè il desiderio di non perdere i suoi fratelli di fede, l'andare lì così vado nel Tempio, vedranno che sono veramente fedele, che non sono quello che hanno detto in giro, e va lì e tac, lo prendo, subito fa tempo arrivare nel Tempio, che già finisce nella fortezza Antonia, e dice, ma chi te l'ha fatto fare, no? E lui, ecco, mi sono fatto giudeo con i giudei, per guadagnare i giudei. E poi aggiunge, sottomesso alla legge, pur non essendo sotto di essa, cioè ho scelto di diventare servo anche della legge, della Torah, cioè io ho già superato questa fase della legge, perché capite, la legge è un po' come le radici, ma sono arrivato ai momenti del tronco e delle radici, e dei rami e dei frutti, ma questi sono ancora bene, io però accetto anche questo, di ancora di abbassarmi a quel livello, capite? No? Come si fa a parlare a un bambino? Non so se avete mai visto come si fa a parlare a un bambino. Poi io l'ho avuto in oratorio per 25 anni, sono stato in parrocchia, adesso non li... Allora, quando entravo in oratorio la cosa che mi divertiva di più è parlare con i bambini piccoli, perché però ho capito una cosa molto semplice, che se io parlavo stando in piedi, i bambini piccoli neanche mi guardavano, è perché non si voleva mica di far così, eh? Allora mi abbassavo davanti a loro, mi chinavo per avere gli occhi, ci guardavano, parlare con loro, certo che mi facevano le gambe, però, no, ecco, cioè devi metterti al loro livello, eh? Allora, cosa fa Paolo? Dice, io sono già a un livello più alto, loro sono ancora bambini, e io mi abbasso per essere come loro, perché vorrei guadagnare anche loro, fargli capire la bellezza di Cristo, fargli capire che è bello stare con loro, eh? È così, è così, dovete parlare, se avete dei nipotini, tu stai qui, prendi la mano, abbassati, mettiti giù con loro, gioca con loro, sono lì, io ricordo il mio professore di Sacra Scrittura, un uomo Sacra Scrittura, il primo professore di Sacra Scrittura d'Antico Testamento, Monsignor Enrico Calbiati, morto quasi centenario, stava ancora facendo dei lavori, un po' come il Cardinal Martini, su dei testi copti, non so bene cosa... Lui parlava correntemente una ventina di lingue, senza contare quelle che sapeva, quelle antiche, eccetera, tutto il resto. E mi ricordo che una volta era arrivato tardi a pranzo, eravamo, lui andava a fare, veniva i collegi riuniti di Milano, i collegi arcivescovi, lì avevano anche delle case di vacanza dove si portavano i bambini, aspetta, colonie, no? E allora io come seminarista, noi come seminarista andavamo a fare questi... con queste colonie, cioè, quindi anche lì, cioè, io, se uno aveva la debolezza come me o l'ingenuità di dire al rettore, guardi, credo di aver bisogno di cure marine, cioè, sì, penso io, mi andavo a fare l'assistente di 40 marmocchi, veniva a casa dopo aver fatto le cure marine, dice, vado in un altro posto dove non ci sono più cure marine di questo tipo, perché dopo un mese così venivi via proprio fuso. Poi allora eravamo giovani, mi ricordo proprio un giorno ho fatto una sfuriata perché questi qui facevano una baldoria in refettorio, alla fine ho gridato, basta, insomma! Poi un piccolino si avvicina e fa, domani ci fai ridere ancora come oggi? Lì ho visto che tutta la mia autorevolezza era già finita sotto i piedi, non c'era nessun autorevole, se domani mi faccio ridere come oggi, non griderò più in vita mia, basta. Perché ho capito che in realtà questi qui facevano finta di essere, ma ridevano. E mi ricordo che Monsignor Galbiati, che era un sant'uomo, sembrava un patriarca della Bibbia, parlava con la barba, una voce profonda. E lui veniva di solito al mare con noi, veniva anche lui al mare, ma lui si metteva sulla spiaggia, giocava con i bambini, ma non guardava quelli della colonia. Se poi c'era qualcun altro, li vedeva lì, giocava con la sabbia con loro, faceva le buche, eccetera. E a un certo punto ritorna a mangiare, arriva a pranzo ed era invitato. E io gli dico, ma monsignore, è un po' in ritardo. Oh, povero me, ero lì che giocavo con i bambini, ho pucciato la mano nell'acqua, mi si è fermato l'orologio, non sapevo più. Ecco, per dire, ecco, la semplicità. Lui, quest'uomo che conosceva le lingue, e quando andava a fare gli scavi archeologici, perché io ho fatto gli scavi archeologici in Palestina, perché tra l'altro faceva archeologia, eccetera. Quindi, quando noi eravamo, lui si alzava dalla scrivania, quando insegnava, cominciava a scrivere in una lingua che non capivi che lingua era, ma mica in ebraico, forse l'ebraico ancora, ma cominciava a scrivere in qualche altra cosa, un giorno si mette a fare delle cose in cuneiforme per farci capire, e noi eravamo là così. E lui dice, oh, non conoscete il cuneiforme? Noi, mi a ridere, no? Perché una domanda del genere è come di conoscere il cuneiforme. Oh, è divertente come fare le parole crociate. Immaginate, ecco. Ora, se per lui il cuneiforme era divertente così. Allora, queste persone umili, no? Discrete, proprio, io direi proprio, e coi bambini si trovava benissimo, ecco, lui era, e quando andava a fare gli scavi archeologici, E ogni tanto mi raccontavano che lui trovava un giro un arabo, questi soprattutto nella Galilea, dove sono tutti arabi e sono però cristiani, arabi cristiani, e lui prendeva questi ragazzini qui sporchi, brutti, un po' sporci, un po' così proprio, e andava, li lavava, poi li portava in un negozio e comprava il vestito bello, e diceva: adesso vai a casa, farti vedere dalla tua mamma. E poi diceva: ma questi sono i fratelli di Gesù. Questi sono quelli che è vero, sono i fratelli di Gesù. Quindi aveva questa attenzione. Quindi per lui la Bibbia non era un libro freddo, che lui studiava e di cui sapeva lingue, ma era l'uomo che viveva queste cose. Il giovane prete a Milano, era a Milano, insomma, lui è stato anche il dottore dell'Ambrosiana, è stato per molti anni la biblioteca ambrosiana, è stato proprio il capo dei capi, come Ravasi, ora, come adesso mio compagno che si chiama Monsignor Franco Buzzi, che è lui a capo della biblioteca ambrosiana, è un tipo con cui abbiamo fatto tante scenette in seminario, nella stessa classe, facciamo le scenette sul teatro, un po' di tutti i colori. E comunque sia, allora dicevo che a Milano, durante la guerra, eccetera, avevamo preso dei prigionieri a San Vittore, c'era qualcuno che doveva morire, è stato fucilato, non so cosa, e questo qui parlava una lingua slava, e nessuno trovava, questo qui voleva un confessore, non c'era nessuno, e allora lui ha detto, ma gli hanno chiesto a lui, lei parla tante lingue, noi parla questo, lui ci ha dato una grammatica e io vediamo cosa posso fare. In una notte lui aveva studiato questa grammatica, eccetera, diceva, e poi il giorno dopo era in grado di confessare quest'uomo, poi quest'uomo, quindi a confortarlo. C'erano questi prigionieri, lui li ha confortati nella loro lingua. E dopo, quando noi dicevamo, ma come ha fatto a imparare tutte queste lingue? E lui diceva, quando ne conosci 12 o 13, tutte le altre si assomigliano. Ecco, cominciate a conoscerne 12 o 13 e tutte le altre si assomigliano. Ecco. No, queste persone ti lasciano lì, soprattutto l'umiltà, capite? L'umiltà profonda, capace di non darsi importanza, era un uomo così. Ebbene, ritorniamo a noi, dicevo allora Paolo che dice, mi sono fatto piccolo, eravamo partiti da lì, no? Cioè, pur, dice, mi sono sottomesso alla legge pur non essendo sotto di essa, con quelli soggetti alla legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. E poi mi sono fatto senza legge, cioè pur non essendo senza legge di Dio, ma nella legge di Cristo, quindi ho una legge superiore, non una più grande. Quindi con coloro che non hanno speranza, anch'io mi sono messo alla loro pari, ho cercato di capire le loro ragioni, capite? Cioè, qui io vedo molto l'esperienza bella del Cardinal Martini, che è stato mio padre spirituale per molti anni. Sarei dovuto andare a trovarlo in settembre, ma è morto il 31 agosto, non avevo appuntamento per andare in settembre a trovarlo. Comunque sia, per dire, quest'uomo capace di mettersi in ascolto con attenzione di tutti, di capire le ragioni anche degli altri, capite? Che non vuol dire dargli ragione, ma mettersi in ascolto senza puntare il dito contro nessuno. Spesso frainteso, no? Quando lui dice, non mi sentirei di condannarlo, ma vuol dire, non mi sento di condannarlo perché Gesù ha detto di non condannare nessuno, allora Cardinal Martini è a favore di, ma capite che non ha un senso, no? Quante volte storpiato, lui stesso raccontava, diceva quante volte alcune mie lettere sono state estrapolate dal contesto e alcune mie espressioni sono state portate in un'espressione che non c'entrava niente, no? Tipo matrimonio dei preti o le donne prete o altro, cose che lui non ha mai detto, ma che stirando le frasi e mettendole, facevano fuori quel che vogliono, capito? Compresa l'eutanasia e tutto quello che poi è stato detto dopo. Ecco, e allora Paolo che dice con il senza legge, pur non essendo senza legge di Dio, ma nella legge di Cristo, con quelli senza legge, per guadagnare coloro che sono senza legge. Quindi c'è tutto uno stile, capite? Che cos'è che guida Paolo? È l'agape, è la carità, è l'amore. Il desiderio, a me viene in mente anche Marta Robin, capite? San Paolo dirà altrove, tu fai questo, l'avevamo già visto nel capitolo 8, credo, ma tu, un tuo fratello, uno per cui è morto Cristo, cioè ti rendi conto, uno, non tutti, lui è morto per tutti, però tu, scandalizzando un tuo fratello, tu scandalizzi uno per cui è morto Cristo, ma ti rendi conto, è morto figlio di Dio, allora... E a me viene in mente Marco Aurelio, mi ricordo un che veniva bene raccontato nei foyer, forse l'ho letto anche nella sua vita, non mi ricordo più dove, a questo punto viene da Marta, lei era nel suo letto, immobile, non poteva muoversi, eccetera, un padre del foyer. E lei è contenta di vederlo e dice: come mai siete venuti? Sono contento. Dice: Marta, sono venuto, sono contento di essere qui. Tanto questa settimana avevamo un ritiro. Dice: ma non avevate nessuno a questo ritiro? E lui dice: ma avevamo due persone, però vi hanno detto: ma prendiamo un ritiro, perché fare un ritiro per due persone? E Marta fece un attimo di silenzio e poi, con voce chiara e semplice, disse: sapete voi quanto vale un'anima? Mamma mia, capite? Due persone, tu. Quando io ho saputo questa cosa qui faccio ritiri anche per una persona, per cui sapete voi quanto vale, magari non predico, magari ascolto, accolgo, individualmente guidato, eccetera, do magari la registrazione, però capite, e Paolo ha questa sensibilità, no? Cioè non voglio che nessuno si perda. Ed è la carità, l'agape, l'amore. Poi ci sarà, sempre in questa prima lettera ai Corinzi, il capitolo 13, se parlassi le lingue degli uomini, degli angeli, e non ho l'agape, e lo vedremo, sarà un testo molto difficile, anche denso, magari ci passeremo su parecchio tempo su questo testo, che è il famoso inno delle carità, inno alla carità, che io lo chiamo le litanie dell'agape, perché lì proprio sono le litanie. E ho intitolato questo testo, non vi ho detto il titolo, il motivo della gratuità. Qual è il motivo? Abbiamo visto qual è lo stile, perché Paolo parte dalla libertà, abbiamo visto che la sua libertà rispecchia il suo stile, perché lui fa questo? Perché questo è il suo stile di annunciatore della buona notizia che è Cristo. Allora questa è la cosa essenziale, questo è il suo stile. Adesso vediamo qual è il motivo della gratuità. Ebbene, il motivo della gratuità è l'amore, perdere nessuno, che nessuno si perda. È quello, proprio questa frase di Giovanni, no? Padre, non ho perduto nessuno di quello che mi hai dato. Tutti sono preziosi agli occhi di Dio, tutti sono figli, soprattutto gli ultimi, soprattutto quelli che sembrano valere di meno. Qui i deboli, capite? E allora dice... per guadagnare coloro che sono senza legge, ed ecco la conclusione: mi sono fatto debole con i deboli per guadagnare i deboli, e poi mi sono fatto tutto a tutti. Allora capite, Paolo, che ha colto la ricchezza del Vangelo, cioè della buona notizia che è Gesù, non riesce più a misurare le forze da investirvi, da tutto, ha dato tutto, in bocca ogni via buona, lasciandosi guidare dalla creatività e dalla inestinguibile fantasia dell'amore di Cristo. Il filo rosso della strategia di Paolo resta quello del servizio che si impegna tutto per tutti, un servizio che è amore, il dono totale, il modello è Cristo, è Lui. Ho fatto come lui, ho dato tutto, non ho altro. Allora, debole, mi sono fatto tutto a tutti, non per salvare tutti, perché sarebbe una pretesa di: ma chi credi di essere questo, Gesù Cristo? No, per salvare ad ogni costo qualcuno. No? Mi sono impegnato al 100%, sapendo che non ce l'avrei fatta sicuramente, però ho giocato il 100% almeno per salvarne uno. Ma perché tanto tempo buttato via? Tanto magari il gioco non vale la candela, che importa? Il seminatore semina su quattro terreni, perché ne sia uno che risponda. 75% di flop, capite? Boh. Mio cognato che fa l'agricoltore diceva, quando gli spiegavo questa parabola, è irreale. Oh, qual è quell'agricoltore che fa una cosa del genere? Ma figurati, dai, se io vado a seminare le mie risaie, queste cose qui, ma più, è 75% buttato via, poi soltanto il 25% risponde. No, ma questo tu non hai capito, Gesù ci sta insegnando chi è Dio e come lavora Lui, non come lavoriamo noi. C'è questo, c'è tutto a tutti, perché nessuno possa dire: ma a me, Signore, tu non mi hai raggiunto, tu non sei arrivato fino a me. Nessuno lo potrà mai dire, perché Dio trova i mezzi per arrivare proprio a tutti. In qualunque maniera Lui arriva, trova i modi, presto, tardi, che importa. Usando tutti i trucchi, vedete, incredibili se volete, ma tanti, tanti trucchi. Però è così. Perché c'è davvero questa provvidenza del Signore che opera. Ricordiamo cosa dice Thomas Merton. Dice: se c'è qualcuno da questa parte del mondo che ha bisogno di qualcosa e c'è dall'altra parte del mondo un altro che ha la cosa di cui questo ha bisogno, Dio li fa incontrare. Capite questo? È l'esperienza della provvidenza di Dio, cioè di questo Dio che non risparmia i mezzi perché noi possiamo avere ciò di cui abbiamo bisogno. Faccio un esempio concreto, l'ultima volta, l'ultimo incontro che abbiamo avuto, qui, questo capitolo 8, no, non era l'ultimo incontro, non c'era la predicazione, ritiro di silenzio, c'era un signore che avevo incontrato, penso, 5 anni fa, in un pellegrinaggio a Medjugorje, lui e la moglie. E poi l'ho perso di vista, questo uomo qui, ci siamo scritti un po', poi basta, non so. E mi trovavo qualche settimana prima a fare le cure termali ad Acqui, ricevo un messaggino sulla tavoletta, mi hanno regalato la tavoletta per il mio 40° anniversario di sacerdozio. Quando me l'ha regalata non sapevo cosa fosse, ho detto: ma cos'è questa cosa qui? Non sapevo. Allora c'erano alcuni giovani che mi hanno detto: ma questo è bellissimo, ma non so, non sapevo neanche come accendere, come fare. Però poi vuol dire che tutto serve, no, Signore? E dicevo, allora ricevo un messaggino, dice: sono, si ricorda di me? Dico: sì, mi ricordo. Nel frattempo ho avuto un lutto in famiglia, mia moglie si è ammalata recentemente, è morta in agosto, un cancro abbastanza breve, desidererei vedere, venire a trovarla. Io adesso sono in cure termali, quindi non sono raggiungibile, però se vuol venire c'è un ritiro breve. Il giorno dopo mi manda l'iscrizione al ritiro breve, silenzio, uno di quei silenzi dove non predico, cioè silenzio e basta, predico l'omilia, l'animazione dell'ora media, eccetera. E sì, io telefono a casa, telefono al foyer, dico: ecco, scrivete il signor tal dei tali che vuol venire, viene a trovarmi, così viene a fare il ritiro breve. Io torno la domenica, il ritiro breve cominciava il venerdì sera. Il giovedì mi viene in mente di dire: ok, vorrei fare un bel film per la comunità, ogni tanto qui facciamo un film. E avevo un film in riserva che mi era stato regalato anni fa, molti anni fa. E dicevo: non so se avete mai trovato di quei libri o di quei film che ti dispiace vederli perché sono così belli che poi li sciupi se li vedi, nel senso che dopo, allora io ho provato a avere dei libri bellissimi, andare ad agio a leggerlo perché è così bello che mi dispiace di finirlo, capite? Ecco, questo film sapevo che era bello perché parlava di Lewis, della vita di Lewis, non so se lo conoscete, quello che ha scritto Le cronache di Narnia, che ha scritto Sorpreso dalla gioia, oppure ecco un po' di tante cose, poi anche la trilogia bellissima. E io ero affascinato da questo grande convertito, Lewis, insieme a Tolkien, insieme a tutto il gruppo. E allora ho detto: voglio proprio vedere insieme la comunità questo film che avevo ottenuto lì, Viaggio in Inghilterra, non so se l'avete mai visto, è un bel film, anche se non è molto reale, ci sono tante cose che, però gli autori che hanno fatto questo lavoro per il teatro è chiaro che l'hanno un po' ritoccato, però è un bel film. Sono gli ultimi anni di vita sia della moglie, di quella donna Joy che lui sposa e che poi anche gli ultimi anni di vita di Lewis, che si sposa, che ha più di 50 anni, mi pare che si è sposato a 53 anni, e guarda caso è morto di cancro anche lui come la moglie. E vedendo questo film ho detto: oh, che bello, intanto mi era venuto in mente che c'era un libro di Lewis che io non sono mai riuscito a trovare, che era intitolato Diario di un dolore, che è un po' quello che lui ha scritto della sua esperienza della sua moglie, dal suo, un po' una lotta con Dio, perché Signore, perché. Ebbene, quindi giovedì sera io vedo il film, venerdì dico, ma io devo trovare questo libro, vado su internet, e trovo un libro che non è scaricabile, ma facendo copia e incolla, lo sono stampato in Word, e lo sono stampato, poi l'ho rilegato, venerdì mattina, mezzogiorno, intorno, primo pomeriggio me lo sono letto ad un fiato, alle 5 comincia l'ora della preghiera, lui ha finito di leggerlo, è affascinante, bellissimo. Però, Diario di un dolore di Clive Steeple Lewis. Allora pomeriggio arriva quest'uomo, io non lo riconosco, cioè, do la benedizione, mi giro per dare la benedizione in chiesa, ero lì a fare l'adorazione, non lo vedo, vedo la faccia di quest'uomo qui è quello che mi ha telefonato, ho visto, ho dato la benedizione, poi l'ho salutato, benvenuto eccetera, mi chiede di parlarmi il giorno dopo, dico sì, domani mattina viene, c'era silenzio, quindi viene a parlarmi, e comincia a raccontarmi la sua esperienza, la morte della moglie, il cancro, tutte le cose, e sentivo tante domande, che erano le domande che si faceva Lewis. Pensate quanti anni io aspettavo questo libro, no? Se l'avessi letto 10 anni prima non mi sarei più ricordato. Beh, l'avevo letto il giorno prima, pomeriggio, finito di leggere il libro è venuto lui, no? E allora alla fine ho parlato con lui, gli ho detto un po' di cose, poi gli ho detto guardi, voglio leggere questo libro, ce l'ho qui, guardi per caso, l'ha letto, e vedevo che non finivo più di leggere, poi dopo me lo tengo ancora, glielo restituisco domani prima di partire perché devo copiare alcune cose. Dice, ho trovato le stesse cose che sto vivendo io, vedete, io lo chiamo la provvidenza spirituale, no? Questo Dio che da quanti anni avevo lì questo film nel mio, nel computer DVX, insomma un file compreso breve, poi perché mi è venuta proprio questa voglia di vederlo il giovedì sera, ma il Signore me l'ha messo dentro questa voglia, lui sapeva che arrivava venerdì, mi ha fatto trovare il diario di un dolore, poi tutto è andato, ma guarda, penso alla delicatezza di Dio, capite, no? C'è questo Dio che ti fa trovare le persone giuste, le cose giuste, proprio, e allora questo uomo dice, mamma mia, veramente siamo di fronte a questo Dio che arriva, che importa, se butto via tante energie, no? Mi sono fatto tutto a tutti pur di salvarne qualcuno, quindi Paolo cosa fa? Lo fa se non cercare di riproporre nel proprio vissuto ciò che vede fare in Dio, guardo ciò cosa fa Dio e poi... il tempo dedicato ai fratelli non è mai perso, anche se sembra che non venga fuori nulla, che ne sai tu? Tu hai seminato, Dio farà crescere quando vuole, magari viene fuori dopo tanti anni. Quanti alunni che io ritenevo a scuola, ma questi qui, poi dopo tac, me li sono trovati proprio al foyer magari. Mi ricordo quello che lei aveva detto, io non mi ricordo più neanche di averla detto questa cosa, però capite, quanti? E allora... E notate bene, che bello, la conclusione, poi ho finito perché sto tirando tardissimo, e tutto faccio per il Vangelo, cioè tutto faccio per la buona notizia. Il Vangelo è Gesù Cristo, abbiamo detto, è Lui, faccio tutto per Gesù, perché Gesù, per diventarne partecipe con loro. Cioè quello che a me interessa è diventare con loro partecipe dei doni di Gesù. Ecco la nuova evangelizzazione, capite? È tutto qui, Cioè, sono talmente preso dall'amore di Gesù che vorrei, finché non l'ho diffuso non posso stare tranquillo, no? E Gesù stesso dice, no? Ho un battesimo da ricevere, come sono inquieto finché non l'ho ricevuto? Ho un fuoco da accendere e come sono teso finché questo fuoco non è arrivato dappertutto? Cioè il desiderio che questo amore avvampi in ogni cuore. Mamma mia, io credo che dobbiamo veramente metterci in ginocchio davanti all'Eucaristia e dire, Signore, dammi questo fuoco, questo desiderio di Paolo, che cose belle hai fatto in Paolo e quindi quante cose belle puoi fare anche in noi, anche in me, quante cose puoi operare dentro di me, se tu hai fatto tanto che con uno che era un persecutore, un poveraccio, un disgraziato come me dal resto, allora cosa potrai fare ancora? Certo, questo ci apre la speranza, no? Ci fa vedere come non esiste il caso, no? Capite? È quello che chiama, che il Pio XII diceva, sono le eleganti combinazioni della provvidenza. col suo modo di fare, Pio XII era proprio un uomo di una eleganza, anche di una discrezione, questo, e allora il caso non esiste, Mi ricordo quando è arrivato qui Sylvain, 2003, il mio giorno del mio compleanno, è arrivato qui, basta qui 3 giorni, È stato qui fino a quest'anno e adesso non è ancora qui, è residente qui, fa parte della nostra famiglia, anche se sta facendo questa esperienza dai gesuiti a Bologna, però di fatto lui si sente partecipe della famiglia quando telefoni, come sta questo, come sta l'altro, come state voi, cosa fate, cosa succede, ma sei calma, quando vieni vedrai, ti racconteremo, però è questo sentirsi. E mi ricordo che la cosa forse che ha colpito lui, ma che io non sapevo di dirgli, perché lui è arrivato qui dalla Francia senza sapere cosa l'aspettava e pensavo di fare 3 giorni e poi qui da 9 anni. Ora, mi ricordo che non sapendo cosa dirgli, era il mio giorno del compleanno e così, abbracciandolo alla stazione, gli ho detto: tu eri il cadeau de bon anniversaire, tu sei il regalo del mio compleanno. E senza saperlo, in realtà era come una profezia, no? In fondo era vero, cioè, l'ho detto perché non sapevo cosa dirgli, cosa gli dico, non lo so, però di fatto era, no? Per dire, come il Signore pian piano, no? Ti fa venire anche dalla Bretagna, notate bene che lui abitava in Bretagna, a 80 km da casa sua c'è un foyer Charité, perché è venuto proprio a fare 1200 km per arrivare fin qui, ma non sapeva neanche che esistesse un foyer, non sapeva neanche chi era Marta Robin, non sapeva, eppure capite che c'è tutto dei giri strani, no? Che a noi sembrano strani, però niente è strano, perché il Signore sa dove ci vuole condurre, e allora questa ci dà una grande pace, una grande gioia, una grande semplicità, ci fa capire che nulla succede per caso, che ogni cosa ha un suo perché, anche se adesso non lo capisco ancora, però arriverò a capirlo.